benvenuti a tutti e a tutti. Siamo tornati con una nuova puntata di South Stream, che sarà anche l'ultima dell'estate in realtà.
Esatto, è arrivata l'estate, fa caldissimo e quindi mo
esatto, quindi diciamo ci fermiamo, che poi ci
dopo questo
una
ci
pausa,
prendiamo le nostre vacanze
prima della stagione 3. Allora, in questo periodo in cui siamo mancati è successo parecchio, ma soprattutto è successo parecchio in maniera molto localizzata, nel senso che gli Stati Uniti d'America si è stravolto completamente il piano. E quindi, insomma, da cosa partiamo? Partiamo direi.
Sì, diciamo, andrei cronologicamente, esatto. Partirei dalla sparatoria che c'è stato durante il comizio del candidato presidente Donald Trump, in cui lui è stato colpito, cioè è stato, più che sparatoria, è stato un tentato omicidio del candidato presidente, chiaramente.
Esatto.
Ed è stato colpito all'orecchio. Quasi, in un momento in cui si è aggirato la testa, tra l'altro, quindi poteva anche andare peggio per lui. E poi sono, tra l'altro, è morta anche una persona, un'altra è rimasta ferita.
Allora, lui si prende una serie di record, perché erano 42 anni che non veniva sparato un ex presidente. Un po' surreale da dire, perché in un altro paese si direbbe hanno sparato il presidente, basta. Invece qua ci si tiene appunto a zero, 42 anni che non succedeva, era roba dei vecchi tempi.
Sì, diciamo che hanno delle statistiche abbastanza importanti da questo punto di vista. Sono 4 i presidenti degli Stati Uniti che in carica sono stati uccisi, sparati.
Esatto.
A partire da Abraham Lincoln, credo.
Abraham Lincoln, Roosevelt l'altro, non Franklin Delano.
Sì, l'altro.
Ovviamente John Fitzgerald Kennedy, e l'altro non me lo ricordo.
Sì, è uno inizio Novecento.
Poi qualcun altro ha avuto attentati, Ronald Reagan, su tutti.
E 13 hanno avuto, esatto, attentati, cioè sono stati sparati, colpiti, ma non sono morti. E il che praticamente porta su un totale di 46 presidenti in totale, abbiamo circa il 37% di possibilità che se diventi presidente degli Stati Uniti d'America ti acchiappi una pallottola.
Esatto, peraltro credo che
il 10% di possibilità che muori.
Peraltro, allora, diciamo che Trump è
un mestiere
anche
pericoloso.
Credo da almeno dal dopoguerra, non so, prima il secondo candidato invece presidente a essere sparato, con l'altro hanno centrato il colpo, che era Bobby Kennedy. E poi dei presidenti che non sono più in carica, credo che sia addirittura il primo degli ex presidenti.
Gli ex presidenti, giustamente, uno di una volta che è ex, insomma, perché
esatto,
sparare.
Anche perché credo che lui sia il primo ex presidente che si candida, o almeno che si candida con chance di vittoria. Quindi, perché almeno a memoria, poi non sono nel passato in realtà, parliamo sempre.
Sì, a memoria, pure non ricordo altri che hanno fatto un periodo che sono,
sì,
perso.
Se,
poi sono ricandidati.
Se è successo nel 1835, esatto, non lo so,
sì,
ecco, però dal
genere
dopo
quando perdi poi non ti ricandidi più.
Sì, anche perché di solito fanno 2 mandati, quindi non si possono ricandidare, lui ne ha fatto uno solo, e in genere se non vince al secondo tentativo sei bruciato.
Sì, dice, perché è stata una disfatta il mandato tendenzialmente.
Esatto, ma lui chiaramente è un presidente particolare, ex presidente molto molto particolare.
E si pone la polarizzazione che si è data oggi nella politica americana, lui resta comunque, pur avendo perso, l'elemento simbolo di questa dell'altro right, tutto un movimento che oggi è il Partito Repubblicano.
Sì, lui trascende anche un po' il ruolo di semplice presidente, sì, degli Stati Uniti, è un leader quasi religioso da alcuni punti di vista.
Sì, per alcuni qua praticamente lo è.
Esattamente. Allora, l'America c'ha proprio una questione culturale su questa roba di sparare il presidente, che secondo me viene un po' dalla sua fondazione teorica, John Locke, quella roba del tirannicidio per la democrazia.
Poi sì, la guerra di indipendenza, tutte queste sono state,
sì,
una,
poi
guerra,
c'è
una storia cruenta comunque.
C'è quell'idea, no, sai, dell'insurrezione per difendere la democrazia, no? Anche contro il governo in carica, che
certo,
di base
certo,
è anche
l'idea, ecco, per il secondo emendamento, no? Perché loro,
esatto,
devono avere le armi, devono poter avere le armi in casa, perché tecnicamente se tornano gli inglesi.
Quindi credo che
non
ci sia un meccanismo proprio per cui chi fa fare questa parte, i casi diciamo mai del tutto risolti da un punto di vista proprio genealogico, quindi quelli che sono stati pagati da qualcuno per farlo, va, diciamo. Secondo me c'è proprio quest'idea di difesa della democrazia tramite le armi, sacrificio estremo, oltre a, ovviamente, il paradigma taxi driver, quindi del matto che in qualche modo è farti sentire la società, va a sparare il presidente.
Certo.
E in particolare questo ragazzo che ha sparato Donald Trump, personaggio personaggio particolare, Crux, un ragazzo di 21 anni, 22 anni, che era iscritto alle liste del Partito Repubblicano, incredibilmente, sì, ma aveva donato 2 anni fa dei soldi alla campagna elettorale democratica.
Sì, comunque poco tempo fa era passato, diciamo, alla parte democratica.
No, ma lui pare che si sia iscritto ai Repubblicani dopo aver donato questi soldi, quindi una cosa un po' strana, sicuramente era un po' particolare. E si sono letti parecchi anche profili psicologici. Lui era un ragazzo molto introverso, pare, ma molto intelligente, diciamo un po' non ufficialmente una sorta di incel, quindi sai, questi ragazzi certo, molto introversi, che ce l'hanno col mondo perché non si sentono visti,
quindi vanno a fare una strage nella scuola.
Esatto, lui diciamo che rispetto agli altri almeno ha provato a ucciderne una persona sola, per quanto pesante, e non è andato a fare una strage in una scuola,
ecco. E poi quella ha ucciso una persona sola, però quella sbaglia, non quella che pensava lui,
no, ma credo che sì, quello sì, però diciamo non era nelle sue intenzioni,
certo,
ecco. Non
era nelle sue intenzioni.
Ma perché, ecco, un'altra nota interessante è che era un ragazzo appassionato di armi da fuoco, come si può intuire, e lui aveva fatto richiesta quando era a scuola. Sapete che negli Stati d'America ci sono i club di ogni tipo di passione, hobby, e lui voleva iscriversi al club di tiro, quindi proprio per sparare, ma pare che l'avessero rifiutato perché la sua mira non era un granché.
E in effetti
anche se comunque gli ha preso l'orecchio a
sì,
buon
che tra... però a 130 metri insomma non è una distanza così grande per se sei un tiratore, insomma, uno che, esatto, un minimo sa sparare, cioè 30 metri con un fucile si riescono a fare se sei bravo, minimo,
esatto. Infatti Trump è in...
poi c'è da dire che ha usato un'arma non adeguata alla cosa, che fa pensare che effettivamente lui fosse un principiante, cioè
chissà, magari l'avessero accettato al club, avrebbe avuto il consiglio in più. Comunque no, e quindi insomma Trump ha preso solo l'orecchio, che evidentemente è in shock post traumatico, inizia tutti i suoi interventi in pubblico Trump adesso dicendo: non dovrei essere qui, sono vivo per miracolo. Sembra quelli, sai, quegli anziani miracolosi che dicono: ero per te, ero morto. È un po' così Trump in questa fase. Vabbè, adesso è anche una certa età, 78 anni, non è vecchio, però insomma non va verso quella direzione. E insomma, e poi ha detto che ha preso una pallottola per la democrazia, che è una cosa incredibile, fantastica. Tra l'altro, accusando Biden.
Quanto tempo ci hanno visto a scrivere questa frase?
No, ma a me la cosa che fa morire è che lui ha accusato Biden di aver condotto un tipo di campagna elettorale che ha condotto poi a verificarsi in un episodio del genere. Uno che ha incitato la gente a occupare il Campidoglio, a fare fuori il presidente. Esatto. Biden aveva tanti difetti, però un tipo molto misurato, no? In politica interna, nella politica estera meno, ma in politica interna è un tipo molto misurato. E insomma niente, quindi si è verificato questo evento incredibile.
Ci sono un po' di retroscena.
Esatto.
Perché chiaramente, come possono non esserci le retroscena oggigiorno su qualsiasi cosa e su un evento come questo, figuriamoci. E pare che ci sono girati un po' di video ed effettivamente li ho visionati e sembra che sia così, perché mi sono stati messi pure in confronto con il discorso effettivo di Trump per capire la tempistica che si sente in sottofondo all'interno di questi video, in cui delle persone indicano questo tipo che con un fucile si sta arrampicando su un tetto e poi si apposta e inizia a mirare per presidente, e lo indicano alla polizia presente, al Secret Service, che non sono i servizi segreti ma appunto un corpo speciale che serve solo per la tutela dei candidati presidenti durante le elezioni e forse dopo, e del
anche degli ex presidenti,
anche degli ex presidenti, giusto. E pare che nessuno abbia mosso un dito per buoni 3-4 minuti prima degli spari, il che ha lasciato un po' interdetto le persone, un po' con un po' di dubbi. Tra l'altro mi sembra ieri, oggi è... che giorno è oggi? 25?
Oggi è il 24 luglio,
ok. Si sia anche dimessa il capo dei Secret Service per non essere riuscita a difendere appunto Trump.
Esatto, che poi chiaramente, considerando quanto si odiano i corpi fra di loro in America, molto, ancora di più di quanto non si odino poliziotti e carabinieri da noi, lo si vede sempre nei film, no? L'FBI, certo, sta sempre là a fare le pulci a tutti, e l'ha fatto anche in questo caso. Quindi il capo dell'FBI ci aveva zuppato e ha fatto una serie di
un'inchiesta
con le domande anche pubbliche, Secret Service, tra cui anche è vero che c'era gente che anzi era formulata in maniera meno era: perché alle richieste della gente non siete intervenuti? Perché il tetto non era già in sicurezza? Vi siete affidati troppo alla polizia locale? Che figurati, vanno ad attaccare anche la polizia locale per l'FBI e il compleanno. E tutta una serie di domande. Una delle varie era anche: perché dopo lo sparo avete permesso a Trump di raccogliere la scarpa che si era levata dal piede? Perché Trump ci ha messo una quindicina di secondi a andarsene, che era, si era tolto un po' la scarpa, se l'ha aggiustata. Mi diceva: portatelo via, gliela date dopo, basta, sta scarpa.
Certo, mo sta scarpa si ricompra, non fa niente.
Quindi, insomma, c'è stata questa cosa che ha portato poi alle dimissioni del capo Secret Service, anche se l'indagine è ancora in corso. Però politicamente diciamo che era un po' difficile rimanere in carica. È come il capo del Mossad dopo il 7 ottobre, cioè come faceva a rimanere in carica dopo quell'evento. E quindi, insomma, ecco, ovviamente questo ha generato diverse fantasie di complotto da destra e da sinistra.
È stata studiata questa cosa, è stata studiata a tavolino. Volevano uccidere Trump prima delle elezioni, in modo, perché si sapeva già che vincesse.
Esatto.
Chi è stato? I democratici?
Esatto, è stato pagato da qualcuno questo ragazzo? Così oppure
potevano pagare uno che era bravo veramente a sparare?
C'è il deep state dietro questo utile idiota che ha sparato Trump. Così come ci sono poi i complottisti che dicono che invece Trump si è fatto sparare da solo, diciamo, certo, per poi crescere nei
che
sondaggi.
Io dubito fortemente che uno si fa sparare all'orecchio.
Allora, io confesso che leggendo la notizia alle 2 del mattino,
sì, pure di prima chitto,
esatto, di istinto, ho detto: vabbè, chi si sa sparare su disso? Però non abbiamo ancora visto i dettagli, tipo che l'avevano colpito all'orecchio. Ecco, diciamo che ingaggiare un cecchino per farti sparare all'orecchio è una roba, sembra un master plan clamoroso, quindi è da scartare.
Tra l'altro, mentre muovi la testa, quindi.
Mentre muovi la testa, che Trump pare si sia salvato perché qualcuno gli ha detto qualcosa, lui si è girato e il colpo gli ha preso l'orecchio, altrimenti può darsi che l'avrebbe colpito nell'occhio facendolo fuori.
L'alternativa, l'unica secondo me alternativa plausibile, se proprio come, cioè, nell'ambito del complotto, potrebbe essere la classica bustina di sangue finto che lui si è schiattato sull'orecchio. Questo proprio al massimo potrebbe essere, però insomma
sì, vabbè, un po' fantasioso. Lui ora c'ha questo orribile cerotto sull'orecchio che ovviamente si è fatto applicare dal cugino, cioè non da un medico, e vai a dire: ah, quando se lo leverà si è
zombato l'orecchio.
C'era un'immagine, un po' di black humor, però questo light, c'era un'immagine del quadro tipo Van Gogh, però con la faccia tipo l'autoritratto di Van Gogh, la faccia di Trump. E invece, ecco, un'altra nota carina è che il gruppo di Jack Black ha dovuto annullare il suo tour mondiale perché Jack Black ha fatto questa battuta un po' pesante in cui ha detto: vabbè, questo però poteva migliorare, poteva avere una mira migliore, quindi ha dovuto, lo scandalo
che è un po' quello che abbiamo pensato tutti, ma comunque
sì, che poi io quello che mi chiedo, cioè, voglio dire, questi sono quelli di non si può dire più niente, il politically correct,
esatto,
e cioè poi uno fa una battuta
un po' di black humor,
Sono sensibili questi repubblicani.
Sono molto sensibili.
Ai miei tempi non si era così sensibili. E vabbè, quindi insomma, questa è un po' la vicenda Trump, che effettivamente è schizzato poi nei sondaggi dopo questo evento, e tutti hanno detto: vabbè, questo ha vinto. Ah, ecco, un'altra piccola nota è che ci stanno questa scaramuccia un po' fra, per quanto diciamo la stampa russa tutto sommato sia favorevole all'ipotesi di un'elezione di Trump, per ovvie ragioni, cioè il rapporto di Trump con la Russia è storicamente migliore di quello di chiunque altro negli Stati Uniti d'America, almeno fra i politici. Però c'è stata questa cosa che Putin ha annunciato ufficialmente, o meglio fatto trapelare agli uffici stampa, che lui non avrebbe chiamato Trump, un po' offeso probabilmente, sì, dalle ultime dichiarazioni pro-Ucraina.
Sì, 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 è un po' offeso Putin, perché pensava di comunque poteva avere un rapporto con questa persona.
Ecco,
invece,
l'altra cosa che ha fatto Trump è che poi questo evento del colpo di pistola che gli è andato all'orecchio è avvenuto pochi giorni prima del caucus repubblicano, quindi proprio anche da un punto di vista cronologico perfetto, e ha nominato il suo candidato vicepresidente.
Sì, J.D. Vance,
che è un personaggio molto
interessante.
Intanto giovane, nel senso che è un ragazzo, un uomo di 40 anni, un giovane uomo di 40 anni, ed è un personaggio molto particolare.
Viene dal mondo politicamente dell'estrema destra.
Esatto, però con uno strano sguardo quasi marxista.
Sì, con una visione economica non estremo liberale, anarcocapitalista, come si usa ultimamente nell'estrema destra e nel centro liberale, va.
viene consigliato un rappresentante del mondo del fentanyl, che non significa un rappresentante della Pfizer, ma al contrario delle vittime del fentanyl. Certo. Sapete che in America c'è questo fenomeno terribile.
Ne parliamo già, c'è l'epidemia di fentanyl,
ossicodone, insomma di questi oppiacei pesantissimi.
2 milioni di senza titolo da fentanyl, è una situazione abbastanza...
Che loro prescrivono come da noi ci prescrivono l'aspirina, ti prescrivono questi medicinali che senza copertura sanitaria, quindi spesso senza possibilità di avere interventi, cure adeguate, prendere un oppiaceo sia un modo per non soffrire, poi ci si ritrova improvvisamente dipendenti fondamentalmente dall'eroina. Quindi quelli un po' più abbienti si procurano il fentanyl, continuano a procurarsi il fentanyl, gli altri finiscono a farsi di eroina perché costa meno ed è più facile da trovare. E quindi c'è tutta questa situazione. C'è, e lui, Vance, è diventato famoso in America prima di diventare un esponente del Partito Repubblicano per un libro, un romanzo che ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti d'America. Il Times, che è un giornale anche piuttosto democratico, lo nominò libro dell'anno, e si chiama Elegia Americana. C'è anche un film di Ron Howard su Netflix, anche se ha pessime recensioni, quindi non ho avuto il coraggio di vederlo. Però invece il romanzo pare sia bellissimo, a differenza della trasposizione di Ron Howard. Ed è un testo che parla proprio di questa America profonda, di questa classe media bianca impoverita. E io ho letto un passaggio, ad esempio, di un suo articolo subito dopo Legge Americana, in cui parlava di Trump, perché dovete sapere che Vance era un never Trumper, cioè uno di quei repubblicani che non erano contro Trump. Lui nel 2016 non ha votato Donald Trump, ha votato per l'indipendente che si era candidato, fu uscito dal Partito Repubblicano contro Trump, e solo nel 2020 è salito sul carro di Trump, peraltro dopo le elezioni che Trump ha perso. E lui praticamente diceva: Trump parla al mio mondo, parla a quelle famiglie che hanno vissuto tragedie, a questa classe media impoverita, dicendo: non c'è nessun soggetto sociale come la classe media bianca del Midwest, di queste zone qua, che subisce gli effetti dello ossicodone, del fentanyl. Lui raccontava di questa vicina di casa sua, considerando che Vance viene da una famiglia col padre e madre entrambi alcolisti, abbandonato dal padre, il suo cognome è il cognome dei nonni materni, non è neanche il cognome del compagno della madre, che era stato il cognome che ha portato fino a pochi anni fa. Diceva che aveva questa vicina di casa che passa tutta la giornata fatta al sicodone, e l'hanno trovata poi morta sul divano. Diceva: io non dico che tutti i elettori di Trump sono gente così, dico che però tutti gli elettori di Trump conoscono una persona così, che è molto rappresentativo. Però poi lui aggiungeva che questo lui la considerava, e qui il passaggio, diciamo la citazione succosa, perché lo dice: però questo è l'oppio, Trump in questo senso è l'oppio dei popoli, cioè propone delle soluzioni irrealizzabili, inverosimili, per problemi reali.
Esatto.
E in quel senso chiama l'oppio dei popoli, utilizzando una metafora marxiana. E poi invece ha cambiato idea, dicendo che Trump è l'unico che può parlare a quel mondo là, è l'unico che ha la capacità di interpretarlo e di capirlo. Curioso, considerando quanto è ricco Trump, peraltro. Invece avanza sulle posizioni,
posizioni economiche, pare sia un semisociale, cioè esatto, in qualche modo un socialisteggiante, va.
Esatto.
Forse è un nazionalsocialista. Che...
esatto, perché poi invece è contrario a ogni forma di aborto, anche quella per stupro, contrario all'immigrazione di qualsiasi tipo, nonostante sua moglie sia indiana, per te chiusa parentesi, ma diciamo che i repubblicani, in generale la destra, ci abitua un po' a questa doppio tipo di morale, è contrario a tutta una serie di diritti, ed è però per il ritiro dalla guerra in Ucraina, secondo una dottrina che fino ad ora non era mai stata detta esplicitamente, era un po', si leggeva un po' negli articoli degli analisti, cioè che si chiama la cosiddetta China First, che non significa che vogliono bene alla Cina, ma al contrario che
il nemico principale è la Cina, quindi loro si devono concentrare sugli sforzi,
quindi,
sul Pacifico.
La sua teoria è lasciare all'Europa completamente la gestione
e
del
comunque
conflitto.
La Russia, se può dargli una mano in qualsiasi modo contro la Cina, va utilizzato pure qui, insomma.
Esattamente, quindi in questo senso,
cosa che non accadrà chiaramente,
certo,
però
in questo senso diciamo che ai russi poi non dispiace se Trump vince le elezioni, ecco.
Certo.
Dopo ieri c'è stato questo momento in cui si parlava solo dei repubblicani, perché c'era stato l'attentato a Trump, la nomina di Vance, eccetera, ed è successa un'altra cosa.
Esatto, che Biden si è reso conto, o più che altro gli hanno fatto rendere conto, che forse non ce la faceva a tenere i dibattiti televisivi,
diciamo,
contro Trump.
Dall'ultima volta che abbiamo parlato, Joe Biden aveva detto di essere stato la prima donna vicepresidente nera a servire un presidente nero alla Casa Bianca, probabilmente miscelando nella sua testa.
Si è confuso con Kamala.
Sì, io credo che nella sua testa fosse indeciso se dire: sono stato il primo presidente ad avere una vicepresidente donna nera, o sono stato il primo vicepresidente a servire sotto un presidente nero.
E l'ha fuse,
e
certo.
L'ha fuse in una sola istanza, diciamo. E quindi ha certo il risultato che Biden decise di essere una donna nera, che un po' scioccante per il mondo. Poi si trovava al congresso.
Sì, al congresso, un incontro con Zelensky. Ha detto che Putin, il presidente dell'Ucraina.
Ha presentato Zelensky chiamandolo Putin, e ha presentato Kamala Harris chiamandola Trump.
Bene.
Quindi diciamo che poi dopo ha preso.
Che poi sono sciocchezze, nel senso tutti sbagliamo quei nomi, però insomma.
Quando cominci a farlo spesso.
Esatto.
E poi è successo che niente, ha preso il Covid, banalmente, per fortuna niente di grave, un Covid lieve, però.
Quindi è saltato un dibattito con Trump. Poi diciamo la pressione mediatica e diciamo del Partito Democratico, addirittura c'è stato il blocco dei finanziamenti da parte dei grandi donatori, hanno bloccato qualcosa come 150 milioni di dollari di donazioni.
George Clooney ha chiesto di
finché non si sarebbe ritirato, appunto.
E lui ha fatto
fosse ritirato e lui ha fatto finalmente un passo.
Esatto,
indietro.
Diciamo che lui prima ha chiesto un sondaggio al partito chiedendo quante possibilità avrebbe Kamala Harris di vincere, ha ordinato di fare un sondaggio, ha fatto questo sondaggio, i risultati sono stati evidentemente soddisfacenti e quindi ha detto di rinunciare alla corsa e ha endorsato, usando un neologismo.
Ma chi se lo sarebbe mai aspettato che Biden non avesse avuto la forza, la capacità di rifare questa campagna elettorale?
Esatto, diciamo hanno provato, allora non volevano dare un'idea di stabilità.
Una cosa completamente sorprendente.
Sì, si fossero mossi qualche mese prima non sarebbe
stato. Sono due anni che è evidente a tutto il mondo, insomma, vabbè.
Esattamente, comunque diciamo lui ha fatto endorsement poi a Kamala Harris.
Sì, e insieme a tutto il partito, compatti, sono andati su Kamala Harris.
Una nuova volta, diciamo, avrebbe sì. Già diciamo che già da solo dichiarazioni pubbliche avrebbe i numeri per vincere il congresso che si sì. Terrà a metà agosto.
Anche un po' con l'idea di, ma se dobbiamo sacrificare, cioè, c'era un po' questa idea secondo me anche nel dire Trump vincerà comunque, se dobbiamo sacrificare qualcuno.
Esatto, lei è un
buttiamo
po' la scelta
nella fossa dei leoni.
Più che la scelta più adeguata, era la scelta più naturale per essere la vicepresidente, è un personaggio non amatissimo negli Stati Uniti d'America, nel senso che guardando un po' gli indici di agreement precedenti a questa vicenda, risultano, beh, le date che peraltro sono interessanti e che fanno capire la polarizzazione negli Stati Uniti d'America. Intanto nessuno dei tre, cioè Trump, Biden e Kamala Harris, ha un indice di gradimento superiore a quello di disapproval. Nel senso che diciamo che ci sono in tutti e tre i casi più americani che li odiano rispetto a quelli che li apprezzano, e in particolare Trump si attesta su un indice molto alto di disapproval che è 53,7%, e però un indice più alto dei tre di approval che è 40,1%. Invece Joe Biden aveva addirittura un disapproval del 56% e un approval del 38,5%, mentre Kamala Harris aveva un approval di 38,7%, quindi poco più alto, ma un disapproval solo del 50%, quindi è la meno odiata.
La meno odiata.
La meno odiata,
vabbè. Ci possono lavorare.
Dopodiché lei è partita in realtà in maniera molto energica con i discorsi.
Sì, pare stia andando bene, i primi sondaggi sono positivi, c'è stata comunque una forte compattezza appunto del Partito Democratico per sostenerla, i donatori hanno ricominciato a donare, ci sono state anche un sacco di donazioni da parte dei piccoli donatori che sono quelli che contano di più, perché chiaramente si raggiungono cifre alte da parte dei piccoli donatori. Significa che ci sono molte persone della middle class, insomma, che sostengono il candidato. E pare stia andando bene da questo punto di vista, che sono comunque degli indicatori che in America contano.
In pratica hanno fatto tre sondaggi. Il primo dava tra lei e Trump una differenza di solo 2 punti percentuali, solo 2 punti sotto Trump, a fronte dei 2,5, 2,6 invece differenza
di
tra. Quello interessante è il secondo, perché da sempre solo 2 punti sotto Kamala Harris rispetto a Trump, ma dava Biden 6 punti sotto. E poi c'è stato un terzo che addirittura darebbe Kamala Harris sopra Donald Trump.
Però pare che siano stati intervistati qualche democratico in più rispetto almeno qualche persona che si è dichiarata democratica in più rispetto ai repubblicani. Poi è chiaro che in America i sondaggi contano pure il giusto, nel senso che tu puoi perdere avendo molti più voti del tuo avversario, pensa a Hillary Clinton.
Ah, certo, certo.
Che ha avuto 2 milioni di voti in più rispetto a Donald Trump. Il problema appunto è dove li prendi.
Al Gore, per esempio, molti più voti rispetto
al Gore, sì, certo.
È un classico, anche perché i repubblicani di solito hanno come roccaforti degli stati che sono non tanto popolosi, ma che hanno parecchi delegati, quindi riescono in questo modo, in particolare il Texas è il caso più emblematico.
Texas, sì, Texas infatti tra l'altro è pure uno stato popoloso in realtà, perché potrà...
Popoloso, sì. Ma la proporzione dei delegati, per esempio, rispetto alla California, che ha un sacco di delegati, ma anche un sacco di abitanti, è sproporzionato, cioè nel senso che California dovrebbe averne tipo il triplo per se fosse i delegati fossero dati in base alla popolazione. Infatti la questione della California è sempre un po' al centro, no? E infatti è raro che i repubblicani prendano più voti dei democratici.
Sì, sì, no, è vero, c'hanno, diciamo, una serie di stati studiati che vincono ultimamente, almeno diciamo da quando il partito repubblicano è diventato un partito di destra e il partito democratico un partito di sinistra, quando sono assestati su questa organizzazione, che è una cosa comunque abbastanza recente.
Sì, sì, da Roosevelt.
Esatto.
Da Roosevelt.
Da seconda guerra mondiale, da prima seconda guerra mondiale.
Sì, è la grande invenzione di Roosevelt del New Deal, ovviamente ha sparigliato le carte del...
Sì, ha reso il Partito Democratico un partito keynesiano, quindi...
Esatto. Tant'è che negli anni 70 spesso accadeva che, visto che il Partito Democratico era per i diritti, gli stati bianchi, classici, redneck, votavano repubblicano le presidenziali, ma visto che il Partito Democratico poi era socialdemocratico fondamentalmente in quel periodo di Jimmy Carter,
sì.
No?
Sì, sì, sì.
Votavano poi democratico invece alle elezioni locali, quindi ci si trovava col senatore democratico, col governatore democratico, però poi votavano per il... e però i membri del congresso magari del
Senato,
deputato,
certo.
Esatto, erano repubblicani, succedeva questo fenomeno qua. Poi Bill Clinton ha cambiato un po'
e poi Reagan ha dato anche un'idea a
un immaginario
economico e politico
e Bill Clinton ha anche un po' è stato il teorico della terza via in America, quindi in qualche modo ha levato anche questa spinta più socialdemocratica dei democratici, e quindi poi questi stati sono diventati strutturalmente repubblicani.
Va bene, e un po' penso abbiamo poi esaurito il discorso sugli Stati Uniti.
Sì, però ci allacciamo subito a una cosa sempre che è accaduta negli Stati Uniti d'America, direi, che sta accadendo in questo momento. Voi saprete meglio cosa è accaduto perché lo ascolterete dopo che è già successa, cioè è stato ospitato Benjamin Netanyahu a Washington.
Esatto.
Dal presidente della Camera del Congresso, che è repubblicano, che ha invitato Netanyahu,
che dovrà fare questo discorso al congresso
e al Senato,
in cui Kamala Harris ha visto bene di non partecipare.
Esatto, perché diciamo che lei la vicepresidente dovrebbe presiedere il Senato tecnicamente.
Anche per distanziarsi un po' dalla politica di Biden per quanto riguarda il Medio Oriente.
Esatto, perché la base democratica in realtà è in larga parte composta di sostenitori della causa palestinese, quindi hanno pressato molto il partito per avere posizioni quantomeno non eccessivamente sioniste, ecco.
Esatto.
E Biden infatti si era un po' ammorbidito ultimamente rispetto al sostegno incondizionato a Netanyahu, e Kamala Harris era stata abbastanza fredda con la destra israeliana, nel senso lei si è sempre detta una sostenitrice di Israele, ma questo è un po' normale nell'establishment americano, democratico repubblicano che sia. Però aveva condannato le stragi di civili immotivate, aveva chiesto il cessate il fuoco in maniera particolarmente insistente, e quindi ha elegantemente evitato questa cosa al Senato e andrà a parlare invece a una confraternita di un'importante università americana, una confraternita storica, la prima confraternita di donne nere in America.
Sì, infatti non che sia una filo palestinese ovviamente, però insomma anche per questioni elettorali sta cercando giustamente di...
Secondo gli analisti
posizioni.
Cinesi la ragione invece è anagrafica, dice più giovani tendenzialmente,
ci sta.
60 anni, 55 anni, insomma sta su quell'età là.
Sì, pensavo anche meno, figurati.
E anagraficamente, tendenzialmente succede che le persone più giovani siano più legate alla causa palestinese, questa è l'analisi cinese, curiosa, giusto per... E insomma, quindi c'è stato questo, in questo momento c'è intento in Italia, c'è stata una grossa mobilitazione degli ebrei non sionisti, quelli che sostengono la Palestina, a Washington, che è sfociata in 200 arresti nel frattempo.
Sì, hanno occupato di nuovo il Campidoglio.
Esatto.
Con iniziato a cantare Free Palestine, è stato anche molto colorato, molto bello, tutti vestiti di rosso. sono una bella azione e li hanno arrestati,
cioè come di solito fanno in America, fanno poi del resto. E intanto Kamala Harris sarà costretta poi a incontrare Netanyahu, però solo nella veste di vicepresidente, in privato insieme al presidente Biden. Poi ci allacceremo subito dopo a un'altra questione legata al conflitto israelo-palestinese, però prima facciamo uno stacco.
Vai.
Dicevamo, c'è un'altra questione che riguarda Israele e Palestina, al di là delle stragi che Israele fa tutti i giorni ancora a Khan Yunis e a Gaza, riguarda invece curiosamente la Repubblica Popolare Cinese, che ha messo appunto una doppietta diplomatica che ci sta spingendo molto.
Sia sul piano Medio Oriente, su due diciamo luoghi caldi diciamo degli ultimi anni, appunto l'Ucraina e il Medio Oriente, perché la diplomazia cinese è riuscita a mettere insieme 14 fazioni di gruppi politici palestinesi e per firmare una sorta di documento
di unità nazionale,
esatto.
Quindi firmato da Hamas e Fatah insieme, esatto. Soprattutto perché poi chiaramente sono loro
col
due.
Fronte, con il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, tutti i gruppi, diciamo.
I gruppi più importanti palestinesi sono andati a fare questa cosa a Beijing, a Pechino. Quindi insomma la Cina si è presa il ruolo di unire il popolo palestinese, o quantomeno di fare da tramite perché questa cosa potesse accadere, ed è chiaramente per loro un trionfo diplomatico, no?
Certo. No, è un momento importantissimo.
Loro ci hanno tenuto a specificare
anche in chiave dell'ottenimento dello Stato palestinese.
Esattamente, loro ci hanno tenuto a specificare che l'autorità che loro riconoscono è quella dell'OLP, dell'Organizzazione di Liberazione Palestinese, quindi quella là di Fatah tendenzialmente. Però esatto, di Abu Mazen come leader, però comunque riuscendo poi a tenere dentro Hamas in questa vicenda, che è una forza importantissima. A Gaza la maggioranza, in Cisgiordania è un peso comunque importante. ed è un risultato particolarmente importante. Invece l'altro grande successo, che loro si sono spesi più o meno in contemporanea, è che in questo momento a Pechino si trova Kuleba,
sì, il ministro degli esteri dell'Ucraina.
Anzi, non si trova a Pechino, in realtà si trova in un complesso industriale del sud-est della Cina, quindi in realtà non è propriamente a Pechino, però insomma sta incontrando Wang, il ministro degli esteri cinese. Quindi è la prima volta da quando è scoppiato il conflitto che un esponente ucraino, soprattutto il ministro degli esteri, poi si trova in Cina. E considerando che la Cina è considerato il principale alleato internazionale della Russia, questa è una notizia.
Probabilmente si stanno un po' tutelando nel caso in cui vinca Trump effettivamente le elezioni americane, sì. Chissà. Stanno trovando qualche altra spunta per vedere un attimo questa situazione, come si può parare poi se succede.
E poi loro, secondo me, sperano anche di riuscire a fare un po' da mediatori, e se si dovesse trovare una pace fra Ucraina e Russia accettata di buon grado dall'Ucraina e loro ne fossero i promotori, per loro in termini soft power sarebbe una vittoria sensazionale. Cioè, dove hanno certo. fallito tutti, arrivano i cinesi e fanno fare pace. Io non credo che sia così semplice, però è un tema. Peraltro, come chiaramente prassi cinesi, hanno anche stretto un paio di accordi commerciali nel frattempo. Però insomma questa è una grande vittoria del Partito Comunista Cinese, in particolare di Wang, che è il ministro degli esteri, che con
no indubbiamente no ma infatti tutta la cosa della Palestina ha pure una rilevanza importante,
sì infatti. La loro narrazione sui due grandi temi internazionali al momento: noi stiamo facendo dei passi concreti per la pace, a differenza degli altri che parlano oppure alimentano addirittura i conflitti.
Esatto, che fanno il summit in Svizzera per la pace senza uno dei due attori, insomma, che summit di pace.
Allora hanno dimostrato, noi pur essendo alleati dei russi ci prendiamo la briga di ospitare il ministro degli esteri ucraino. Vabbè, loro in teoria si dicono neutrali nel conflitto, perché certo. la Russia è un partner commerciale, tecnicamente, ovviamente non è esattamente così,
una forte amicizia,
esatto, una fortissima amicizia, ecco. E insomma questa grande mossa,
no vabbè, ma c'è anche la questione tra virgolette Taiwan, no? Loro non certo. possono approvare che l'indipendentismo delle regioni del Donbass, perché la loro dottrina prevede le unità nazionali.
Esattamente, loro l'integrità territoriale è uno dei principi certo. fondamentali della loro politica estera. Infatti loro Taiwan la chiamano, quei taiwanesi li chiamano sempre i cinesi di Taiwan o i concittadini di Taiwan, per far capire insomma che per loro Taiwan è una regione a gestione autonoma, ma che fa parte dello stato nazionale loro, insomma. Fra l'altro è morto il presidente del Vietnam, ecco.
Sì.
Proprio qualche sì. giorno fa il segretario del Partito Comunista Vietnamita e presidente del Vietnam è morto da un paio di giorni.
L'inventore della diplomazia del bambù, cioè piegarsi, andare secondo il vento ma senza spezzarsi, quindi senza cedere sul piano del partito del comunismo.
Esatto, è uno dei quattro paesi comunisti che si professa comunisti costituzionalmente al mondo, insieme a Laos, Cina per l'appunto e Cuba, ed è purtroppo successa questa cosa. Quindi peraltro tu andrai in Vietnam mentre sì. leggeranno il nuovo segretario.
Speriamo, vabbè. Sarà divertente e interessante.
Esatto.
Andiamo a vedere questa cosa come funziona.
Esattamente. E poi ecco, c'è l'altro grande tema. Diciamo che è difficile parlare di cose quando è successo che hanno sparato il candidato presidente repubblicano in America e si è ritirato dalla corsa a quello democratico. Però in realtà è successa un'altra cosa importantissima nel mondo, che in Bangladesh.
Sì, ci stanno in questo momento sono in atto delle grossissime manifestazioni, anche con un certo livello di tensione, di violenza, perché l'esercito ha iniziato a sparare sulla folla.
Sì, ad oggi siamo arrivati a 150 morti certificati, al di là dei feriti e dei morti non ufficiali, insomma.
Quindi con un livello di violenza importante. Perché è successa questa cosa? Praticamente dall'epoca della rivoluzione dell'indipendenza del Bangladesh, una parte della popolazione che aveva partecipato attivamente a questa guerra, per l'appunto una sorta di partigiani, no, se vogliamo, gli era stato concesso in maniera dinastica proprio una serie di vantaggi. Per esempio avevano delle quote di posti di lavoro obbligati, riservati a loro e anche ai loro figli e ai figli dei loro figli, insomma, per tutte le generazioni a venire. Era stato eletto un governo che, perché appunto chiaramente c'è un malcontento da parte della popolazione rispetto a questa cosa, del resto della popolazione, perché sono passati anche un po' di anni, E gli era stato, cioè era stato eletto un governo anche con l'idea che avesse fatto una legge, avrebbe fatto una legge che per cancellare questo privilegio l'ha fatta. Questo privilegio è stato in qualche modo eliminato, se non che la Corte Costituzionale ha fatto tornare indietro il governo e ha reinserito il discorso delle quote per tutti i posti di lavoro pubblici, eccetera, eccetera.
E facendo scoppiare
una rivolta. Con centinaia di migliaia di persone, se non forse milioni di persone per strade, perché sono posti anche particolarmente popolosi.
Sì, praticamente quello si tratta del 30% dei posti di lavoro pubblici, esatto, dedicati, e pare che praticamente per ogni 5.000 laureati che ci sono nuovi all'anno, cioè competano per una cosa come 20 posti di lavoro, quindi per questo c'è questo
livello di... Sì.
Peraltro, ecco, le quote comprendevano anche una piccolissima quota invece dedicata a minoranze etniche e persone disabili.
E quelle chiaramente vogliono essere...
Esatto, la proposta è abolire le quote e poi reintrodurne di nuove solo per le minoranze e per i disabili, quindi tenendo fuori gli eredi dei veterani della rivoluzione.
L'indipendenza della rivoluzione, sì. Del Bangladesh.
Esattamente. E questa cosa è stata abbastanza pesante, nel senso che 150 morti in piazza in un paese come il Bangladesh non è roba da poco, perché non stiamo parlando di un paese così instabile da immaginare una cosa del genere. E anche a livello internazionale sono bengalesi che commentano su tutti i post che non c'entrano niente con la questione, su tutti i post di Instagram di X commentando perché non si parla del Bangladesh. Nel Bangladesh c'è stato anche qua a Napoli un presidio della comunità bengalese, sì, al comune di Napoli in questi giorni, per proprio portare alla luce quello che sta succedendo. Ed è...
Beh, ma quando poi si arriva a sparare sulla folla con l'esercito, è chiaro che
esatto.
Ci deve essere una certa attenzione nei confronti di quello che sta avvenendo. Ci sta che internazionalmente tutte le persone di quel posto poi rivendicano una certa attenzione che comunque non c'è in maniera così forte nei media, almeno nei media nazionali.
Esattamente. E comunque, diciamo, come dicevo, è difficile parlare di qualsiasi cosa che non siano gli Stati Uniti in questo periodo, però in realtà poi non c'è il tema, se andrebbe approfondito tutte le possibilità di scoppio di un enorme conflitto in Medio Oriente tra Libano, Iran.
Sì, perché poi là pure si continua, c'è questo continuo scambio di missili tra Libano, sia per quanto riguarda le zone controllate da Hezbollah, ma anche oltre, e appunto il nord di Israele che ormai è evacuato.
Esatto. Ah, ecco, forse ecco una cosa si può raccontare, giusto perché dà la cifra del clima di tensione che c'è. Dopo una serie di attacchi allo Yemen, gli Houthi di Ansar Allah hanno risposto con un attacco di droni che ha colpito addirittura Tel Aviv, uccidendo una persona. Quindi ecco.
Esatto, sì, è vero, era successa pure questa cosa.
La risposta di Israele è stato un attacco durissimo sui porti yemeniti. Comunque, ecco, la tensione è salita.
In particolare a un deposito carburante, perciò c'è stata pure questa immagine piena di fuoco. Insomma, era dovuto a un deposito carburante che è stato colpito. E Ansar Allah ha risposto escalation per escalation, porto per porto, e ha iniziato a lanciare delle cose verso Eilat che però pare siano state intercettate. Insomma,
sì, da Iron Dome in quel caso, però aver colpito la capitale è certo,
tra l'altro, che
cosa
si trova dall'altro lato di Israele, esatto, sul Mediterraneo al nord rispetto a Eilat, che comunque è sul Mar Rosso, cioè lo stesso mare su cui è affacciato anche lo Yemen.
Esatto,
un
esatto,
po' più vicino, un po' più semplice. Sì.
Beh, la guerra nell'epoca dei droni.
Sì. Tra l'altro non sono riuscito a intercettarlo sto drone che ha fatto tutta questa strada, che poi nei video si vede che arriva dal mare, quindi praticamente ha superato Suez e poi è andato nel Mediterraneo e poi è rientrato.
E nella guerra è diventato un videogame, questa è un'altra cosa incredibile di questi anni da questo punto di vista qua. Allora, io direi che non fa niente se questa puntata è un po' più breve, anche perché è l'ultima, era giusto fare un focus sugli Stati Uniti, quindi ci possiamo anche fermare qua. Io direi soltanto che sono felice che la Spagna ha vinto l'Europeo, anche un po' scoppio ritardato, non avevamo mai ancora parlato.
La settimana prossima iniziano le Olimpiadi.
Esatto.
Anzi, forse dopodomani.
Dopodomani.
26.
Ecco,
facevano sciopero dei ballerini che dovevano ballare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, che oggi hanno sfilato sulla senda col pugno chiuso.
Hai visto la Francia da sempre così peso? Ecco, per esempio, forte. Macron ha detto che il governo.
Mi pare siano stati trattati male. Macron
ha detto che il suo governo, che ora è minoranza in Parlamento, si dimetterà dopo le Olimpiadi. Quindi comunque ci sta la politica, poi riesce sempre a entrare.
Sì, con le Olimpiadi, sì, dai.
E poi ecco, l'altra cosa è che il 10 agosto inizia la stagione del Napoli con la Coppa Italia, sì. E vedremo come andrà. E quindi va bene, un caro saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dinan Di Chiara
e da Paco Amendola,
da Ligi di Gara e Regia. Ci vediamo a settembre.
Buone vacanze.
www.radioshamal.it